Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
Nel nostro studio dall'Evangelo di Marco ci troviamo in capitolo 10. Gesù sta verso la fine dei suoi 3 anni di ministero. Ricordate che Gesù ha avuto dal suo battesimo alla croce circa 3 anni. E siamo alla fine di quei 3 anni. Quei anni servivano per che cosa? Cosa ha fatto Gesù in quei 3 anni? Lo scopo non era di fare del bene, anche se ha fatto del bene. Lo scopo era di dimostrare che lui è il Cristo. Quello che era stato profetizzato dal tempo di Adamo ed Eva. Quelli 3 anni servivano per dimostrare che lui è il Cristo. Poi per lui di insegnare tante verità di Dio che finora non erano stati mai insegnati. Quindi Gesù è venuto per spiegarci la via che porta a Dio, che lui è la via, la verità, la vita. Nessuno va al Padre se non per mezzo di lui. Ci ha spiegato moltissimo del regno di Dio, che lui è il buon pastore, che dà la sua vita per riscattare, per salvare. Ci ha spiegato tutto, con i miracoli si è dimostrato di essere il Cristo e poi ha compiuto la salvezza sulla croce. Quindi in Marco 10 Gesù ha finito i suoi insegnamenti, siamo quasi lì, ci sarà quello a Gerusalemme la notte prima della croce e anche nel Tempio i giorni prima, però Gesù qui sta andando verso Gerusalemme. Lui sa dove sta andando. Allora, una mamma che ha avuto più figli, magari una mamma che noi abbiamo amici che hanno anche 11 figli, magari quando arrivi a 7, 8 o 9 già capisci abbastanza bene quello che ti aspetta con il parto, no? Una mamma che ha già avuto 8 figli sa più o meno quello che dovrebbe aspettare. Ma di solito, quando abbiamo davanti a noi una prova, non sappiamo esattamente quello che avremo davanti. Non sappiamo. E quindi, ma Gesù sapeva, essendo Dio uomo, Gesù sapeva fino al dettaglio quello che gli sarebbe successo. E Gesù andava direttamente verso Gerusalemme, direttamente verso la croce, direttamente verso quello che Dio lo aveva chiamato a fare. Quando tu sai che Dio ti ha chiamato a qualcosa, ma vedi ostacoli, dolori, sofferenze, problemi davanti, cosa fai? Fai diritto o cerchi di deviare? Gesù è andato dritto, grazie a Dio. Voglio iniziare leggendo Marco 10, versetto 32. Marco 10, 32. Ora essi si trovavano in viaggio per salire a Gerusalemme e Gesù li precedeva ed essi erano sgomenti e lo seguivano con timore. Ed egli, presi nuovamente i 12 in disparte, incominciò a dire loro quello che gli sarebbe accaduto. Consideriamo questo versetto. Gesù cammina davanti ai discepoli. Loro erano dietro, non camminavano con lui. Avevano timore. Avevano timore. Loro restavano dietro. Lui camminava da solo. Non aveva il loro appoggio. Stava andando alla croce da solo e dice, loro trovavano Gesù li precedeva. E c'erano più che solo i 12. E così Dio, Gesù chiama i 12 da parte. Allora, Gesù era solo. Noi, se abbiamo Gesù nella propria vita, non saremo mai soli. Gesù doveva camminare solo, noi no. perché Gesù dice che non ti lascio, non vi lascio, non vi abbandonerò, sarò sempre con voi. Poi Gesù chiama i dodici in disparte, perché Gesù aveva insegnamenti che valevano solo per loro, non per le folle, e quindi li chiama in disparte, e lui voleva, come scrive, lui voleva preparare loro per quello che stava per succedere. Incominciò a dire loro quelli che gli federo accaduti. Ho menzionato la donna che partorisce. Allora immagina una donna che è la prima volta, una giovane moglie, incinta, non ha mai avuto figli, e la mamma che ha avuto 5 viene accanto, anche se ha avuto una, ma comunque viene accanto e spiega. Cara mia, ascoltami, ti spiego come sarà. Avrai grossi dolori, terribili, probabilmente il peggio che avrai mai avuto, ma poi passeranno. Spiega anche in modo dettagliato. Perché? Perché sapendo aiuta a non essere terrorizzato. Sapendo. Se un bambino va in ospedale per qualche intervento, grande o piccolo che sia, cosa fanno i genitori? Cercano di spiegare, allora ascoltami, questo ti farà male, ma poi dopo ti aiuterà e saremo qui con te. E qua, cioè, spiegano. Gesù sta facendo quello. Perché? Perché Gesù è il buon pastore e voleva preparare loro per quello che stava per succedere, che sarebbe stato molto grave, e sapeva che era molto importante, e dice in anticipo. E Gesù dice in anticipo a noi, se tu hai Cristo, cosa dice Gesù della vita sulla terra? Cosa dice? Che ci saranno tribolazioni? Che il mondo ti odierà, che ci saranno persecuzioni, che ci sarà la battaglia con la propria carne. Gesù ci preavverte, come sta facendo qua, perché questo è un atto di amore. Così Gesù prepara loro. E versetti 33-34 spiega quello che dice a loro. Leggo 33-34 e Gesù dice, ecco, noi saliamo a Gerusalemme e il figlio dell'uomo sarà dato nelle mani dei capi dei sacerdoti e degli scribi, ed essi lo condanneranno a morte e lo consegneranno nelle mani dei gentili, i quali lo scherneranno, lo flagelleranno, gli sputteranno addosso e lo uccideranno, ma il terzo giorno egli risusciterà. Gesù qui spiega in modo preciso quello che succederà. Infatti, se abbiamo letto negli Evangeli l'avvenimento di quello che poi è successo, è questo, è successo questo. Gesù fu arrestato nel giardino da guardie mandato dai giudei, poi dato nelle mani dei capi dei sacerdoti e degli scribi, lo condanneranno a morte, che hanno fatto durante la notte, lo consegneranno nelle mani dei gentili, i romani hanno proprio fatto quello, i quali lo scherneranno, lo flagelleranno, gli sputeranno addosso, i soldati romani hanno fatto esattamente così, e lo uccideranno, l'hanno crocifisso sulla croce. Gesù spiega tutto questo ed è successo precisamente così. Mi colpisce. Gesù sapeva tutto questo. Ma perché è andato a Gerusalemme? Scusami, basta non andarci. No, Gesù aveva una missione da compiere. Doveva pagare il debito per poter salvare i peccatori come noi. Pur sapendo esattamente quello che sarebbe successo, è andato davanti, direttamente a Gerusalemme. E Gesù aveva detto più volte ai discepoli, non è l'unica volta questo, più volte ha detto loro queste cose: io andrò a Gerusalemme, mi maltratteranno, mi disprezzeranno, mi flagelleranno, mi uccideranno e il terzo giorno risusciterò. Eppure loro non capivano, non capivano. Ricordate una cosa, Gesù menziona la croce quando dice l'uccideranno il figlio dell'uomo, si chiama quello, e il terzo giorno egli risusciterà. Non c'è salvezza con solo la croce. Serve anche la risurrezione. Non c'è salvezza con solo la croce. La croce è necessaria. E perché la croce? Quale genitore punirebbe il figlio con pena di morte? per salvare la vita di un nemico che lo odiava. Se ci fosse un genitore con il potere di mettere la morte, e arriva un nemico che fa del male alla famiglia e merita la pena di morte, si può concepire un genitore che per non punire quell'uomo uccide il proprio figlio per poter dire lui ha pagato il tuo debito, ti perdono? Uccide il proprio figlio? Uccide l'unico figlio, figlio unico? Questo è quello che era la croce. Sulla croce Gesù gridò, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Sulla croce Dio Padre ha abbandonato Gesù, ha punito lui con la punizione che doveva cadere sui peccatori. Perché Dio non può perdonare nel senso di, va bene, ti perdono, sono buono. No, Dio è buono, ma Dio è giusto. E cosa fa un giusto giudice? Se un malvivente viene e uccide la moglie e i figli di un uomo, è giusto per il giudice dire, ma io sono tanto buono, ti lascio andare? È giusto per un giudice di lasciare andare uno che ha compiuto un grave reato perché, ma io sono tanto buono, ti lascio andare? Ti prego, giudice, non punirmi. Va bene, sono buono. Sarebbe giusto quel giudice? Un giusto giudice deve applicare la legge e Dio deve applicare la sua legge per mantenere la sua giustizia. Perciò Dio non poteva perdonare dicendo sono buono, vi perdono. No, deve punire il peccato. E Gesù Cristo è andato alla croce volontariamente per subire la condanna per coloro che si ravvederanno. E così Gesù sta raccontando tutto questo. Allora, tornando al brano, i discepoli avevano appena sentito, non per la prima volta, che Gesù sarebbe stato arrestato, condannato alla morte, scannito, flagellato e ucciso. Quindi sentivano qualcosa di terribile, che il loro Signore sarebbe messo alla morte e poi risuscitato. Sentire una notizia così, che reazione avrebbe dovuto suscitare in loro? Tristezza. Oh Signore, che tu debba subire quello? No, cioè tristezza. Invece no, no. La reazione che vediamo in Giacomo e Giovanni, e purtroppo rappresentava tutti, non era tristezza per Gesù. Leggo 35 a 37. Allora Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, si accostarono a lui dicendo, Maestro, noi desideriamo che tu faccia per noi ciò che crederemo. Re gli disse loro, che volete che io vi faccia? Essi gli dissero, concedici di sedere uno alla tua destra e l'altro alla tua sinistra, nella tua gloria. Questo è abominevole. Prima usano una tattica un po' furbo. Dicono, Maestro, noi desideriamo che tu faccia per noi ciò che chiederemo. Cioè, prima che ti diciamo che cosa, che tu dici già va bene, farò quello che volete. Prima. Immaginate un figlio, 8-9 anni, mamma, voglio chiederti una cosa, ma dimmi prima che mi darai di sì. Una mamma con un po' di buon senso cosa darebbe? No, dimmi prima quello che vuoi chiedermi. E Gesù non ci casca, ma tu vedi il loro cuore. E poi quello che chiedono spezza il cuore. Invece, Signore, ci dispiace sentire che tu devi essere messo alla morte. No, dicono, concedici di sedere uno alla tua destra, uno alla tua sinistra, nella tua gloria. I due posti di onore. Vogliamo noi gloria. Vogliamo noi gloria. Tu sei Cristo, questo abbiamo capito. Tu avrai gloria. Non hanno capito la croce. Non hanno capito la croce. Per loro il Cristo sarà messo sul trono. Non capivano, nonostante la spiegazione, non entrava la croce. Loro stavano pensando al suo regno. E loro dicono, dacci i posti di onore. Allora, in Matteo, Lo stesso avvenimento, c'è un dettaglio che non c'è qui, ve lo leggo. Allora, la madre dei figli di Zebedeo si accostò a lui con i suoi figli, si prostrò e gli chiese qualche cosa. Ed egli le disse, che vuoi? Ella rispose, ordina che questi miei due figli siedano l'uno alla tua destra e l'altro alla sinistra nel tuo regno. Allora, Matteo aggiunge quel dettaglio, Marco non menziona la mamma, probabilmente quindi è stata la mamma a chiedere, ma visto che hanno chiesto per loro, mamma, mamma, chiedili tu, no? Che Marco dice solo che hanno chiesto loro, perché lei ha chiesto da loro. Non cambia il senso. Che terribile questo. Vogliono gloria per loro. Certamente dovremmo vedere questo come un grave peccato in Giacomo e Giovanni. Ma se guardo a loro, io devo guardare me stesso. Tu hai mai cercato gloria per te stesso? Hai mai cercato di essere riconosciuto? Ci hai mai tenuto sperando che ti notino, che gli altri vedano chi sei, il tuo impegno, quanto sei bravo o brava? Hai mai cercato onore dagli altri? Loro dovevano pensare alla gloria di Cristo e stavano pensando alla loro gloria. Purtroppo, spesso noi pecchiamo con lo stesso peccato di loro, no? Ascoltiamo la risposta di Gesù a loro perché vale anche per noi. Leggo i versetti 38 a 40. E Gesù disse loro, voi non sapete quello che domandate. Potete voi bere il calice che io berò ed essere battezzati dal battesimo di cui io sono battezzato? Essi gli dissero, sì, lo possiamo. E Gesù disse loro, voi certo berrete il calice che io bevo e sarete battezzati dal battesimo di cui io sono battezzato, ma quanto a sedere alla mia destra, alla mia sinistra, non sta a me a darlo, ma è per coloro ai quali è stato preparato. Questo è un forte rimprovero. Dice, voi non sapete nemmeno quello che state chiedendo. Cioè, loro stavano vedendo il regno di Dio come qualcosa per avere gloria per loro. Loro stavano vedendo il regno di Dio come un modo per avere gloria per loro stessi. Avevano un'idea molto sbagliata di cos'è il regno di Dio. E anche noi possiamo avere un concetto sbagliato di che cos'è la vita cristiana. Noi possiamo vedere la vita cristiana come un mezzo per avere qualche vantaggio nostro. Cioè loro stavano cercando vantaggi per loro. Possiamo avere noi i posti migliori? Posso avere una vita più facile? Puoi farmi qualcosa io perché io sono tuo seguace? Questo volevano per loro. Ha detto, voi non sapete quello che domandate. E poi loro chiedono, potete voi bere il calice che io berrò ed essere battezzati del battesimo in cui io sono battezzato? Allora, cosa vuol dire Gesù lì? Un attimo, parentesi qua. Bere il calice nel giardino di Getsemani, se ricordate, Gesù prega al Padre, se è possibile, passi oltre a me questo calice, ma non la mia volontà, ma la tua. Cioè, Signore, quanto è difficile andare alla croce e subire la tua ira. Non la morte fisica era difficile, subire l'ira del Padre era difficile. Se è possibile, passi oltre a me questo calice. Bere un calice rappresenta subire qualcosa. E poi quando dice essere battezzati con il battesimo di Gesù, si riferisce a subire la stessa una sofferenza simile. Battezzare, la parola stessa in greco vuol dire immergere. C'è una ricetta di come fare cetrioli sotto aceto e dice in greco battezzi i cetrioli in aceto per certe ore. Quindi li metti sotto. La parola battezzare vuol dire immergere, sommergere. Allora, sta dicendo, ma voi potete essere sommersi nelle sofferenze che io avrò, potete essere battezzati con il battesimo con il quale sarò io battezzato. Capire che battesimo in questo campo vuol dire soffrire fino alla morte ci aiuta a capire 1 Corinzi 15, 29 a 32. L'Apostolo Paolo sta parlando della risurrezione, che c'è la risurrezione. La vita non finisce per chi ha Cristo, non finisce con la morte, ma c'è la risurrezione. E la prova è la risurrezione di Cristo. Questo è il suo filo, in 1 Corinzi 15. Allora, lui sta dicendo, se non ci fosse la risurrezione di Cristo, allora tutto il nostro sacrificio per predicare l'Evangelo, ricordando che i vari andavano fino alla morte, soffrivano perfino la persecuzione e la morte per predicare. E lui dice, se non c'è la risurrezione, allora perché soffrire fino alla morte per predicare? Questo è il punto di Paolo in 1 Corinzi 15. E poi ricordate un'altra cosa, poi leggiamo quel brano. Nella Bibbia dice che chi non ha Cristo è spiritualmente morto. Quindi bisogna predicare ai morti, cioè a quelli senza Cristo. Ok? Tenendo quello in mente, sapendo che battezzati, se potete essere battezzati con il battesimo con il quale sarò battezzato, vuol dire soffrire fino alla morte. Adesso leggo 1 Corinzi 15, 29 a 32. Se non c'è la risurrezione, altrimenti che faranno quelli che sono battezzati per i morti? Se i morti non risuscitano affatto, perché dunque sono essi battezzati per i morti? Perché siamo anche noi in pericolo ad ogni ora. Io muoio ogni giorno per il vanto di voi che ho in Cristo Gesù nostro Signore. Se ho combattuto in Efeso con le fieri per motivi umani, che utile ne ho io? Se i morti non risuscitano, mangiamo e beviamo perché domani morremo. Quindi sta dicendo, se non c'è la risurrezione, ma a quel punto, scusami, vive come tu vuoi nel peccato perché muori e non esiste più, ma c'è la risurrezione, con cielo per quelli che hanno Cristo, con tormento eterno per quelli che non hanno Cristo. Perciò quelli che sono battezzati per i morti hanno senso, vengono perseguitati per predicare fino a morire per quelli che sono spiritualmente morti affinché possano avere il perdono e la vita. Allora, questa frase, battezzati con mio battesimo, quindi tornando al nostro brano, Gesù chiede a Giacomo e Giovanni se possono bere il suo calice e se possono essere battezzati del suo battesimo. Sta dicendo, potete voi soffrire per il regno di Dio come sto per fare io? Loro rispondono, senza capire quello che ricevono, sì, lo possiamo, il loro orgoglio, certo possiamo. Non capivano quello che ricevono, ma Gesù sapeva che quasi tutti gli apostoli sarebbero messi alla morte. E quindi Gesù risponde a loro, 39:40, e Gesù disse loro, voi certo berete il calice che io bevo e sarete battezzati del battesimo di cui io sono battezzato, ma quanto a sedere alla mia destra e alla mia sinistra non sta a me darlo, ma è per coloro ai quali è stato preparato. Come apostoli dovevano soffrire fino alla morte, quindi certo voi berete il calice che io bevo, certo fa parte del piano di Dio per voi, ma per quanto riguarda i ruoli di onore, Gesù non poteva darlo come favore, era stabilito. E qui non era qualcosa, sai, chi mi chiede di più? No, non funzionava così. Quindi sta riprendendo loro, non chiedete questo. Non è una cosa che io do come favore a qualcuno, chi mi chiede per primo. Di nuovo, è importantissimo usare questo brano per esaminare i nostri cuori. Cerchiamo gloria, vogliamo essere riconosciuti, cerchiamo la vita più facile, viviamo veramente curando gli altri, io prego che Dio ci aiuterà a vedere i nostri cuori, a non avere i cuori che vediamo qui. Giacomo e Giovanni hanno agito con egoismo e con orgoglio, volendo gloria per loro stessi. Come hanno reagito gli altri apostoli sentendo questo? In realtà, gli altri apostoli dimostrarono di avere lo stesso cuore. Anche loro volevano gloria. Infatti, quando sentono che loro hanno chiesto Gesù per primo, sono arrabbiati, perché volevano loro la stessa cosa. Se c'è un cibo sul tavolo che non mi piace per niente, non mi interessa quel cibo, e sto lì e qualcuno entra e chiede alla signora di casa, senti, posso avere quello? Se non mi interessa, come importa, prendete pure. Se c'è qualcosa, ed io ho già avuto il mio, ma spero che quello rimanga, che posso avere un altro pezzo, ma se c'è solo uno che rimane, però sai, per educazione non dico niente, e arriva uno, ah, signore, potrei avere quello? E lui dice, certo, nessun altro l'ha preso, come sto? Sto male. Oh, ma io lo volevo io, no? Dentro di me. Sono bambino, lo dico ad alta voce, da adulto sono educato, ma dentro di me. Allora, si vede il cuore degli apostoli in come ha reagito. Leggo 41. Udito ciò, gli altri 10 cominciarono ad indignarsi contro Giacomo e Giovanni. Erano indignati, erano arrabbiati, perché loro volevano la stessa cosa. Loro volevano avere i posti di onore. Loro volevano gloria per loro stessi. Infatti, prima di questo, sulla via, in altri Evangeli, dice che per strada parlavano chi era il più grande nel regno. Avevano già avuto discussioni chi era il più grande. Questo era il loro cuore. Loro erano pieni ancora di voler gloria per loro stessi. E per questo erano indignati con Giacomo e Giovanni. Allora anche qui mi chiedo, io voglio gloria per me stesso? Mi fa male se qualcuno parla male di me? Perché io voglio che parlino bene di me. Mi agito se parlano male di me? Mi aggrava se non mi riconoscono? Perché voglio essere riconosciuto? Gesù sapeva che tutti avevano questo orgoglio, che volevano gloria per loro anziché solo cercare la gloria di Dio. E perciò Gesù usa questa situazione, questo peccato di tutti i 12, per fare un insegnamento molto importante per loro, ma anche per noi. Quindi seguite mentre leggo 42 a 45, questo è importante per noi tutti. Ma Gesù, chiamateli a sé, disse loro, voi sapete che coloro che sono ritenuti i sovrani delle nazioni le signoreggiano e i loro grandi esercitano dominio su di esse? Ma tra voi non sarà così. Anzi, chiunque vorrà diventare grande tra voi sarà vostro servo. E chiunque tra di voi vorrà essere il primo sarà servo di tutti. Poiché anche il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire e per dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti. Gesù sta riprendendo loro e Gesù sta riprendendo noi ogni volta che vogliamo in qualche modo innalzarci. Gesù ci sta mostrando la gravità del nostro peccato di orgoglio, di voler gloria per noi stessi. Gesù in questi versetti ci spiega che veramente rispecchiare Gesù e la vita cristiana è di seguire Gesù. Vuol dire avere un cuore umile, un cuore di servo, un cuore che mette sempre gli interessi degli altri prima di quelli di se stesso. Gesù fa un contrasto fra quello che il mondo, gli uomini senza Dio, fanno, come vivono e come vive Lui, che è il modello per i veri credenti. Quelli del mondo usano i loro poteri o qualunque opportunità in cui possono gestire loro per il proprio vantaggio, per le proprie preferenze, per innalzare loro stessi. Gesù parla dei sovrani delle nazioni, i loro grandi, loro signoreggiano, loro esercitano dominio. Ma io non sono e non sarò mai sovrano delle nazioni. Io non sarò mai un grande nel mondo e neanche tu, non vuoi. Eppure posso avere io un piccolo dominio mio in casa o nel mio lavoro o dipende dove sono. E cosa ne faccio? Cosa faccio con l'autorità che ho? E non è sempre un'autorità giusta. Per esempio, un marito può cercare di dominare, essendo prepotente. Una moglie può cercare di dominare, lamentandosi così tanto che merita, va bene, va bene, va bene, per non sentire più. E tutti e due possono cercare di vivere per trarre i benefici per loro stessi. Un figlio, crescendo, può cercare di dai, 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 lasciami fare, dai, dai. Appunto che i genitori, va bene, ma solo questa volta. Anche se sono convinti che non sia la cosa giusta. Non lo fanno perché credono che sia la cosa giusta. Lo fanno perché non vogliono più sentirlo brontolare. Quindi loro non fanno per il bene del figlio, fanno per togliere il disturbo. Quindi quanto è facile usare il nostro potere o le nostre capacità per avere per noi. Ho detto a qualcuno oggi che, parlando di uomini, ma vale per chiunque, un uomo non dovrebbe mai usare la sua autorità come marito, come padre, né come pastore, mai per i propri interessi, mai per le proprie preferenze. Un buon marito non usa mai la sua autorità come guida per fare quello che vuole lui, mai. Sempre dà preferenza alla moglie, anche ai figli. Allora, se si tratta non di preferenza, ma quello che lui è convinto è la cosa giusta davanti a Dio, fa quello, nonostante l'opposizione dalla moglie e dei figli. Invece ci sono mariti che fanno le preferenze, quello che vogliono loro. E poi quello che è giusto, se la moglie fa storia, lascia stare. No, un marito deve guidare, che vuol dire mai usare la sua autorità per se stesso. Un genitore non deve usare mai la propria autorità per se stesso. Cioè, una mamma che non cucina i cibi che a lei non piace, ma insiste che i figli mangiano quello che loro non piacciono, è ipocrita. Quello che dovrebbe fare è mangiare anche lei quello che non piace, se fa bene. Cioè, non è, si può avere un doppio metro. E un figlio non è stupido. Magari a 5 anni non capisce, ma a 10 capisce. Alla mamma non piacciono quei cibi, ma non li compra nemmeno. Ma quello che a me non piace, dicono che devo mangiare. Il problema non è di far mangiare i figli. È buono far mangiare ai figli. Il problema è che la mamma vive soddisfacendo la propria carne, in questo esempio. E il papà può anche. Gesù sta dicendo, io non vivo così, voi non dovete vivere così. Io che sono il Signore non vivo per me stesso. Guardate di nuovo 45. Lui è il figlio dell'uomo. Poiché anche il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire. E per dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti. Questo è molto importante. Gesù Cristo è Dio incarnato. Gesù merita tutto, merita che tutti vivano per Lui, ma Gesù non è venuto per essere servito. Pur avendo ogni diritto di essere servito, è venuto per servire. Gesù perfino ha lasciato la sua gloria. Noi non abbiamo gloria, Gesù sì, ma lui si è spogliato della gloria per diventare uomo, la gloria visibile, per servire e non solo per servire, ma per dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti. E voglio fare due frasi lì. La vita di Gesù, come ho detto prima, Dio non può perdonare il peccato nel senso di va bene, ti amo, vi amo, sono buono, vi perdono. Dio non può perdonare. Quel tipo di perdono non sarebbe giusto. Il nostro peccato, il salario del peccato qual è? Romani, la morte, separazione da Dio. Dio non può solo chiudere l'occhio e perdonare, deve punire il peccato. Gesù dice, è venuto per dare la sua vita come prezzo di riscatto. Riscattare, pagare il loro debito. Solo così Dio può perdonare. Ma non è morto per tutti. Non è morto per tutti. Cosa dice Gesù qui? Anche il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire e per dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti, ma non per tutti. Gesù non è morto per quelli che non vengono salvati, perché se fosse morto per loro, il loro debito è già pagato. Quindi al giudizio finale, oh, ma la loro condanna è già pagata. Gesù è morto per coloro che si ravvederanno. Signore, io sono peccatore contro di te. Io merito la condanna eterna. Mi ravvedo e vedo in Gesù il mio Salvatore. Quindi la salvezza non è un rito, non è un sacramento. Non è che tu fai del bene perché nessuno può fare abbastanza bene. La salvezza, nessuno può fare abbastanza bene perché il salario del peccato è la morte. Quindi io ho peccato tante volte. Quindi la condanna per il mio peccato è la separazione da Dio. Io potrei fare tutte le buone opere che vorrei, che potessi, ma non basterebbero mai. Perché il salario del mio peccato non è buone opere. No, il salario del mio peccato è la separazione da Dio per tutta l'eternità. Gesù Cristo è stato separato da Dio al mio posto. In Gesù c'è perdono. Solo in Gesù. Tante persone cercano di arrivare a Dio facendo il bene, ma non basterà mai. Gesù è il prezzo di riscatto, ma non per tutti, per molti, per coloro che cercano in Lui la salvezza, non nelle buone opere, non in qualche altra via. La cosa bellissima è che chiunque cerca Gesù di cuore, chiunque abbandona ogni altra via per cercare Dio e dice no, solo tu puoi salvarmi, Gesù accoglie quella persona. E la morte di Gesù conta per quella persona. I più gravi peccatori, i ladroni sulla croce accanto a Gesù. Prima ha detto l'altro ladro, lui è innocente effettivamente, noi meritiamo questo, io sono grave peccatore, anche tu, diceva l'altro. E poi diceva a Gesù, Signore, mentre Gesù stava morendo fisicamente, Signore, ricordati di me quando tu vieni nella tua gloria. Io ho capito chi sei tu. Tu sei il Cristo. Questa morte che tu sei accanto a me morendo non ti ucciderà, nel senso che tu tornerai in vita e tornerai in gloria. Ricordati di me, gravi peccatori che sono. E Gesù gli ha detto, cosa ha detto? Ti dico io che oggi tu sarai con me in paradiso. La morte che sto per compiere pagherà per il tuo peccato. Io ti riscatterò e tu sarai con me in gloria. Quell'uomo non ha fatto nessuna buona opera. Era un malvivente. Gesù ha pagato la sua condanna, ha pagato anche la mia, ha pagato la tua. Questo brano ci mostra delle lezioni semplici ma molto, molto importanti. Prima Gesù andava avanti, i suoi discepoli lo seguivano, avevano timore ma lo seguivano. Tu stai seguendo Gesù? Più volte Gesù diceva, seguitemi. Questo era il messaggio di Gesù, ravvedetevi e credete e poi seguitemi. Al giovane ricco abbiamo letto in Marco 10, aveva detto, vuoi la vita eterna? Vendi quello che hai, dai al popolo, liberati da quello e poi vieni a seguirmi. Stai veramente seguendo Gesù, non seguendo la religione o le opere o le pratiche, seguendo la persona di Gesù. Come sai? Gesù non è fisicamente presente, ma Gesù ci parla tramite la parola di Dio. Lo stai seguendo. Poi ricordate che Gesù ci preavverte delle prove, delle tribolazioni. Ai discepoli diceva, andiamo a Gerusalemme, mi arresteranno, mi maltratteranno, mi flagelleranno, mi sputeranno addosso, poi mi uccideranno. Ma il terzo giorno risusciterò. Gesù prepara anche noi, dicendo in questa vita ci sono tribolazioni, ma se avete Cristo, avete vinto il mondo. Ci sarà la morte, ma vi porterò con me. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. E chi crede in me, non morirà, ma vivrà per sempre. Quindi Gesù ci prepara, come ha preparato loro, perché Gesù è il buon pastore. Poi questo brano ci mostra il peccato di tutti i 12 apostoli di voler gloria per loro stessi. Ed è grave quando noi cerchiamo per noi. Gesù dice, no, non è così che bisogna fare. Il mondo fa quello. Seguite il mio esempio. Io sono il re, ma io sono venuto non per essere servito, ma per servire e per dare la mia vita. Voi, quando avete ricevuto la salvezza, vivete per servire. Non usate il vostro potere per signoreggiare, per dominare per voi. Usate quello che avete per servire. Ringrazio Dio che Gesù Cristo ha servito. Ringrazio Dio che è andato alla croce come prezzo di riscatto perché ha pagato il mio peccato, i miei tanti peccati contro Dio, il Santo Dio. Gesù Cristo ha pagato. Se ha pagato i tuoi è da dire grazie, se non sei sicuro è di arrivare a capire perché nulla importa. Se tu arrivi al giudizio e i tuoi peccati non sono pagati da Cristo sarà troppo tardi. È solo in questa vita. Ma Lui perdona chi sa di essere nel peccato, chi sa di non poter mai fare abbastanza buone opere, chi sa di avere bisogno di Lui. O che possiamo tutti conoscere che Lui ha riscattato me. Voglio pregare. Padre, ti ringrazio per questo brano, per quello che Gesù ci insegna qui. Padre, non possiamo puntare il dito a Giacomo e Giovanni, anche gli altri apostoli, perché troppo spesso abbiamo noi stessi cercato gloria per noi stessi. Troppo spesso abbiamo cercato di innalzarci noi, volevamo essere riconosciuti, apprezzati. Pensavamo a noi stessi, non alla tua gloria e non al bene degli altri. Oh Padre, abbiamo peccato contro di te. Solo tu sei glorioso. E effettivamente ogni volta che cerchiamo gloria per noi stessi, stiamo rubando gloria che appartiene a te solo. Perdonaci. Perdonaci, Padre. E ti ringrazio che Gesù ha lasciato tutto per compiere la salvezza, per comprare quel perdono che era impossibile ottenere per conto nostro. Gesù ha dato la sua vita totalmente come prezzo di riscatto per molti. Io ti prego che ogni persona che mi ascolta possa desiderare quel perdono che vale più della vita stessa. Oh Padre, mostraci quanto la vita è un vapore, quanto davanti a noi c'è l'eternità, affinché possiamo aggrapparci a Gesù Cristo per essere veramente perdonati, per appartenere a te. Grazie per la tua parola e per lo Spirito Santo. Applicalo a noi, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti, visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica facendoti vedere più di Gesù Cristo.